Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Naaman, il comandante dell'esercito del re di Aram, scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola di Eliseo, uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo, egli era purificato dalla sua lepra. Tornò con tutto il seguito da Eliseo, l'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Accetta questo dono dal tuo servo». Quello disse: «Per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò». L'altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: «Se è no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanto ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore». Parola di Dio. Grazie a Dio. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Il Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha rivelato ai popoli. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Timoteo, figlio mio, attingi senza forza nella grazia che è in Cristo Gesù e le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni. Trasmettile a persone fidate, le quali siano in grado di ammaestrare a loro volta anche altri. Insieme con me, prendi anche tu la tua parte di sofferenze, come un buon soldato di Cristo Gesù. Nessuno però, quando presta servizio militare, si intralcia nelle faccende della vita comune, se vuoi piacere a colui che l'ha ruolato. Anche nelle gare atletiche non riceve la corona se non chi ha lottato secondo le regole. L'agricoltore poi si affatica, deve essere il primo a raccogliere i frutti della terra. Cerca di comprendere ciò che voglio dire. Il Signore certamente ti darà intelligenza per ogni cosa. Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è resuscitato dai morti secondo il mio Vangelo, a causa del quale io soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò supporto ogni cosa per gli eletti, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è questa parola: se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anch'Egli ci rinnegherà. Se noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Parola di Dio.
Alleluia. Alleluia.
Insieme, in ogni cosa rendete grazie, Questa, infatti, è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù stava andando verso Gerusalemme e attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi. Si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono guariti. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Era un samaritano. Allora Gesù osservò: ma non sono stati guariti 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Allora si rivolse al samaritano e gli disse: alzati, va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore. Dal profeta Abacuc del sabato scorso, collocato al momento in cui c'era, diciamo così, un po' la restaurazione spirituale di Israele grazie al re Giosia, e però Abacuc si colloca proprio in un momento in cui si incomincia di nuovo a non rispettare questo rinnovamento fatto da Giosia, no? Allora è il richiamo di nuovo di Abacuc alla fedeltà. Da Abacuc dunque dobbiamo fare ancora un salto indietro stasera, e però cambiare anche un po' il luogo, perché Abacuc si collocava nella Giudea, nel regno di Giuda. Questa sera il libro dei Re ci rimanda invece in un contesto che è il contesto, diciamo, samaritano, quindi siamo nella Samaria, regno di Israele. E esattamente quando? È esattamente verso il 700 avanti Cristo, al tempo di Acaz, è il tempo di Elia che ha appunto come discepolo Eliseo, di cui stasera. E naturalmente, se il testo di stasera ci rimanda a quel momento, in quell'occasione, a quel profeta, quindi Eliseo, è chiaro che dobbiamo capirlo inserendolo nel contesto. Che cosa rappresenta Elia e di conseguenza che cosa rappresenta Eliseo per la storia di Israele e quindi per la storia, diciamo, di tutta la tradizione di Israele? Rappresentano due personaggi caratterizzati da questa preoccupazione, che è quella che da tanto tempo ormai stiamo cercando di meditare, cioè è la preoccupazione di ridare al popolo la chiarezza dell'unico Dio. E ormai dobbiamo averlo capito, anche se sembra ripetitiva questa cosa, sì, perché sembra quasi che tutte le volte che si parla di questa cosa si dicono sempre le solite cose, poi ti dicono sì, ma dice sempre le stesse cose. No, non è vero che diciamo sempre le stesse cose, diciamo quelle cose che sono date dai testi. E se i testi insistono su questo, vuol dire che questo è appunto una situazione che deve essere continuamente ricordata, perché è fondamentale. Infatti, anche stasera, il messaggio che questo testo vuole lasciare lo si capisce solo se lo collochiamo nell'intento a cui si vuole arrivare. E l'intento qual è? L'intento è sensibilizzare di nuovo chi vuole essere credente, sensibilizzarli dicendo state attenti che per essere credenti sono necessarie almeno due cose. La prima, la conoscenza di Dio, dell'unico Dio, del vero Dio, e la seconda è sapere collocare questa conoscenza. Ma dov'è che Dio si manifesta? Dov'è che noi possiamo conoscere Dio? Perché se anche noi avessimo il desiderio della conoscenza di Dio, ma non sappiamo dove cercarlo, come faremo ad arrivare alla conoscenza di Dio? Ecco le due problematiche importanti sollecitate ancora stasera da questo testo. La prima, dunque, è: dov'è il vero Dio? Come faccio io a essere sicuro della verità di Dio? Secondo, e però dove la trovo io la risposta a questo desiderio dell'unico Dio? Chi mi dà questa sicurezza? Lo so, di nuovo, che questa problematica non tocca tanto oggi i cristiani. Lo sapete benissimo e l'abbiamo ripetuto chissà quante volte. Sì, quello è vero, l'abbiamo ripetuto tante volte, ma è necessario ripeterlo ancora. Proprio perché una delle cause del declino dei cristiani, quindi dell'intiepidimento della Chiesa, è proprio questo, che ha smesso di porsi questo problema. Ha dato per scontato di avere la conoscenza di Dio, ha dato per scontato di sapere dove trovarla e così non la trova più. Ricordiamo sempre che oggi il nostro contesto cristiano è esposto a quella situazione di gravità che si chiama relativismo. Ed è proprio la condizione di gente che si illude di avere la conoscenza di Dio, ma non ce l'ha. Si illude di essere capace di sapere dove cercare la conoscenza di Dio, ma non è capace. È un'illusione. Allora, non si dà per scontato la conoscenza di Dio, non si dà per scontato il sapere dove tu puoi veramente essere certo della conoscenza di Dio. E infatti il testo di stasera ci orienta proprio lì, con questo episodio che abbiamo sentito, no? La guarigione di questo comandante dell'esercito del re di Aram, Naaman. Allora, questa guarigione, certo, stasera, come al solito, abbiamo solamente l'epilogo di questo avvenimento, ma sarebbe stato interessante leggerlo proprio tutto, esattamente il capitolo quinto del libro secondo dei re. E se avessimo letto tutto questo capitolo, avremmo capito proprio come e la struttura di questo capitolo ci sta proprio dicendo, prima di tutto, Naaman rappresenta quello che è alla ricerca, comunque anche inconscia, di questa unicità di Dio, ma non riesce bene a capirla ancora, non riesce ancora a comprenderla, perché mai nessuno gli ha dato questa certezza. E finalmente Eliseo rappresenta colui che dà a Naaman il senso profondo di questa conoscenza e quindi lo mette di fronte ad avere questa sicurezza. Però adesso andiamo a capire bene come avviene tutto questo, no? Allora, abbiamo detto che Naaman raccontato dal libro dei Re rappresenta proprio la situazione dell'uomo che si illude di avere la conoscenza di Dio ma non ce l'ha. Naam è un uomo che appartiene agli aramei. Gli aramei sono dei popoli pagani, ovviamente, no? Dei popoli idolatri, secondo la tradizione di allora. Ricordate come tutta la zona della Mesopotamia era ovviamente in balia di questa idolatria. Tra l'altro gli aramei non sono mai stati così, direi, nemici di Israele, ma gli aramei a un certo punto si sono evoluti e si sono orientati, anzi, verso la verità. Ma a quel momento c'era bisogno della verità. E allora anche Abramo veniva dalla Mesopotamia. Quindi anche Abramo aveva gli stessi culti che adesso gli aramei continuano ad avere. E quali culti? In modo particolare c'erano due culti importanti per loro, no? Il culto di Baal e il culto di Astarte, che sono stati poi i culti che sono entrati anche nel regno di Samaria. Elia, quando sale sul Monte Carmelo, qual è la sfida? Contro chi dichiara la sfida Elia? Contro i Baal. Ecco, allora anche in Samaria è entrato questo culto. Quindi questo Naaman va in Samaria anche perché la Samaria era abbastanza vicina ormai al loro culto. Però che cosa trova in Samaria? Trova adesso una cosa diversa. Gli dicono: c'è un profeta del Dio di Israele. E chi è questo Dio di Israele? Non appartiene ai nostri culti. Il Dio di Israele non c'entra niente con i nostri Baal, non c'entra niente con Astarte. Ma chi è questo uomo che ha questo Dio? Ecco allora Naam, che è spinto dal re, è spinto dai suoi amici ad andare da questo uomo, perché questo uomo è la testimonianza di un Dio diverso. Ecco, quindi Naam rappresenta proprio questa situazione, no? L'importanza di arrivare alla conoscenza dell'unico Dio. Quell'importanza che non è così spontanea. Infatti Naam non va molto spontaneamente da Eliseo. Addirittura a un certo punto, leggendo appunto il capitolo quinto, addirittura Naam se ne vuole andare, perché Eliseo dà a Naam una risposta che non è conforme al suo modo di pensare, al suo modo di vedere. Se ne vuole andare, ma convinto di nuovo dai suoi compagni che lo avevano accompagnato, Eliseo, Naam allora prova ad ascoltare quello che Eliseo gli sta chiedendo. E poi siamo arrivati al capitolo, al passaggio di stasera. Scese, si immerse nel Giordano 7 volte e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo, la guarigione. Allora, ma quella guarigione a che cosa è legata? È legata all'obbedienza della parola di Eliseo. E quella parola ha ottenuto, perché è veramente guarito. Allora, chi poteva guarire la lebbra? Chi poteva guarire il lebbroso? E Naam lo sa benissimo. Qui c'è l'intervento di una divinità. Lo sa. Non la conosce ancora, però la sperimenta in un modo diretto. Allora qui c'è veramente un Dio che è vivo, c'è veramente un Dio che agisce nella storia, non è un Dio inventato, non è un Dio che si sofferma al pensiero dell'uomo, non è un Dio che si sofferma solamente a quello che è l'espressione cultuale dell'uomo. No, è un Dio che entra nella storia. E ci entra veramente. Perché Naaman dice: ma io sono guarito. Quell'uomo mi ha comunicato la presenza di quel Dio che guarisce, quindi che interviene nella storia. Teniamo presente che è bellissimo il capitolo, perché fino adesso Eliseo non ha ancora visto Naaman. Aman non ha ancora visto Eliseo. Eliseo parla attraverso il suo servo. E quindi addirittura è sulla parola di questo profeta che Naaman sperimenta che lì veramente c'è la presenza di Dio. È molto delicata questa descrizione, proprio perché ancora una volta vuole mettere in condizione chi lo capisce di comprendere bene l'atteggiamento di Eliseo. Eliseo non si presenta, non si fa vedere, non si fa conoscere, fino alla fine, fin quando Naaman è guarito. Ma perché? E non è messa lì a caso, c'è una ragione. Perché Eliseo adesso ha capito una cosa: quest'uomo deve capire la verità dell'unico Dio. E la verità dell'unico Dio non sono io. Io devo solamente condurlo a capire questa verità. Sembrano già i pastori di oggi, no? Che si mettono in piazza perché devono mostrarsi, devono farsi vedere, perché loro sono quelli che devono attirare la gente. Eliseo no. Eliseo non attira la gente con la sua persona. Attira la gente con la grazia. Ecco allora, Eliseo manda a dire dal suo servo: Naam, vai a lavarti 7 volte nel Giordano. Allora, bellissimo, perché allora davvero quell'azione, Naaman non poteva mai dire questa azione è un'azione di Eliseo, perché non l'ho neanche visto. Non è l'azione del profeta, perché non l'ho neanche incontrato. È veramente un'azione divina. Ma quel profeta allora mi ha consegnato davvero la conoscenza dell'unico e vero Dio. Quello vero, quello che esiste, quello che entra nella storia. E infatti, l'avete sentita alla finale, bellissima. Quell'uomo, sì, va da Eliseo a portargli il dono, a portargli il ringraziamento, ma ancora una volta, Eliseo non vuole il dono. Non vuole niente. Avete sentito, no? Per la vita del Signore, risponde Eliseo, alla cui presenza io sto, non lo prenderò. L'altro insisteva perché accettasse il regalo, ma Eliseo lo rifiutò. Bellissimo. Eliseo che si sottrae sempre più, perché Naaman non deve avere il ricordo di Eliseo. Deve avere la certezza di Dio. Ed Eliseo ce la fa. Ancora una volta ce la fa. Perché? Perché allora Naam capisce. Bellissimo, perché ti sembra proprio che questo Naaman, tutto sommato, è già guidato dallo Spirito di Dio, no? E infatti capisce quello che Eliseo gli stava facendo capire anche in un modo velato. Adesso ce l'ha chiaro. Perché Naam che cosa dice? Allora, se tu non vuoi il regalo, sia permesso almeno al tuo servo, sentite che bello, di caricare qui quanta terra ne portano a coppia di muli, perché, e questo è il punto di arrivo, perché il tuo servo non intende più compiere olocausti o sacrifici ad altri dei, ma solo al Signore. Oh, Eliseo ha ottenuto il suo scopo. Adesso Naaman ha capito una cosa, è arrivato alla conoscenza dell'unico e vero Dio. Ma dov'è la conoscenza dell'unico e vero Dio? La conoscenza dell'unico e vero Dio è là, dove c'è il profeta. E quel profeta diventa per Naaman non chi ha dato la guarigione, ma lo strumento che gli ha permesso di riconoscere quel Dio che può tutto, al quale nulla è impossibile. E allora Naaman cosa fa? Dice, adesso ho capito, io non posso più adesso allontanarmi da qui, perché è qui il luogo dove c'è la presenza del vero Dio. E siccome io non posso stare qui perché devo ritornare nella mia terra, cosa faccio? Ecco il simbolo. Prendo, qui dice, no? Tanta terra quanta ne possono portare una coppia di muli. Quella terra lì, il luogo dove ha conosciuto l'unico Dio. E adesso dice, adesso tutte le volte che mi devo rivolgere a Dio, mi metterò su questa terra. E sono sicuro che da questa terra io risentirò ancora la presenza dell'unico Dio. Bellissimo. Naaman è arrivato a capire, prima di tutto, la conoscenza dell'unico e vero Dio. E poi anche dove poter trovare questa conoscenza dell'unico Dio. Non in tutti i luoghi della terra, dice Naaman, io posso offrire il sacrificio a Dio. Adesso l'ho capito. Adesso io so dove posso trovare l'unico e vero Dio, su questa terra. E così il testo di Re, consegnato in questo modo, ovviamente va a sollecitare proprio questa premura. Quello che conta è che gli uomini arrivino ad avere queste due certezze: la certezza del vero Dio, dell'unico Dio, e soprattutto capire dove incontrare quest'unico Dio, come poter stabilire questo rapporto con l'unico Dio. Ora, se manca questo, è impossibile all'uomo avere la certezza di poter stare con Dio. È vero che Naaman non si era mai posto questo problema, ma Naaman ci viene presentato come l'uomo guidato a questo punto, dopo tutto quello che è successo. Che cos'è che dobbiamo dire? E dobbiamo dire proprio questo, che tutta la vicenda di Naaman è guidata comunque dalla mano di Dio. È come se Dio dicesse, io devo avvicinare quell'uomo perché quell'uomo si deve avvicinare a me. E l'occasione per avvicinarlo è proprio questa. Cogliendo la situazione della sua malattia, Naaman riesce a incontrare la verità, si incontra con Dio. Ma Naaman, dobbiamo dire, è proprio un chiamato. È un chiamato che fa fatica a capire la risposta. È un chiamato che fa fatica a ubbidire a quello che adesso il Signore gli sta chiedendo. Però è il chiamato che alla fine adesso capisce. Ha capito la chiamata. Ha capito da dove proviene. Ha capito adesso però un'altra cosa, che si può rispondere pienamente solo all'unico e vero Dio. Ecco allora il messaggio che anche stasera ci è riconsegnato. Sì, perché dico riconsegnato perché tutti i profeti, e tutte le volte che parliamo dell'Antico Testamento, no? Soprattutto appunto parliamo dei profeti e dei loro messaggi, la radice di ogni profezia va colta qui. La preoccupazione dei profeti è quando il popolo perde questa capacità, la capacità di avere in se stessi la sicurezza dell'unico Dio e di sapere dove trovare questa unicità di Dio. Perché non basta dire io credo che ci sia un solo Dio, va bene, è il primo passaggio. È pericoloso questo primo passaggio e basta. Perché? E perché tu puoi credere nell'unico Dio, ma fammi capire, dov'è che lo trovi quest'unico Dio? Come fai a essere sicuro che quel Dio che tu dici di conoscere è veramente l'unico e vero Dio? Ed è qui la domanda fondamentale che caratterizza la fede. Altrimenti è una mera religione. E le religioni non sanno collocare Dio, sapete? Possono solo arrivare a dire c'è un solo Dio, ma per carità, certo, possono tutti arrivare, perché oltretutto è una verità che avvolge tutto il creato, ovvio. Ma non basta, non basta, perché se tu ti fermi a questa verità dell'unico Dio, rischi comunque sia l'idolatria. Perché? Perché ti senti di dover dire, ma com'è questo Dio? Ma dove lo trovo io questo Dio? È da qui che scaturiscono tutte le religioni. Ma la religione non ti dà la verità, assolutamente. Ecco allora l'importanza di questo passaggio. Naaman è proprio l'esempio, il modello di chi ha superato la religione e adesso si è messo su un'altra strada, la strada di cogliere la rivelazione. Sì, perché quella guarigione lì era inaspettata, quindi è una rivelazione, è Dio che si è fatto conoscere, perché da parte sua non ci sarebbe mai arrivato. Infatti ha contestato in tutti i modi le richieste di Eliseo, perché non corrispondevano. Ma poi ha dovuto arrendersi, e quando si è arreso si è trovato di fronte la bellezza della rivelazione. È finita la religione, è cominciata la rivelazione. Ma con la rivelazione l'uomo ottiene la sua libertà, ottiene la sua pienezza. È gioioso Naaman, se ne va via con una gioiosità incredibile, addirittura non vuole perdere neanche più il ricordo di quel momento, perché sì, Dio ti dà pienezza, ma non il Dio che hai inventato tu, non il Dio che ti sei immaginato tu, il Dio che si è rivelato, perché quello che importa è la rivelazione. Quello che ti dà sicurezza è la rivelazione, perché nella rivelazione tu hai la risposta a questa tua convinzione. Io sono sicuro che c'è un unico Dio, va bene. La rivelazione te lo fa conoscere senza inganno, senza ambiguità. Però devi essere attento. Dov'è questa rivelazione? Naaman ha avuto la grazia di andare proprio lì, dove ha potuto sperimentare la rivelazione. Quella rivelazione che gli è stata comunicata attraverso Eliseo. Ma ovviamente noi sappiamo che tutti questi passaggi dell'Antico Testamento servono solamente a una preparazione. Come dire, in ogni tempo è necessaria la rivelazione, ma fino a quando? Fino a quando Dio non si manifesterà in un modo totale, affinché tutti gli uomini di ogni tempo, di ogni epoca, di ogni razza, di ogni estrazione possano dire: adesso sappiamo tutti dov'è la rivelazione. E quando avverrà questo? Nella pienezza dei tempi. E quando è la pienezza dei tempi? La pienezza dei tempi è dichiarata così dall'uomo di Nazareth, quando Gesù appunto dirà: io non sono venuto ad abolire la legge, ma a portarne il compimento. È la pienezza dei tempi. Adesso la rivelazione di Dio è solamente collocata lì. Non dobbiamo più cercarla da nessun'altra parte. Gesù ha in sé la rivelazione di Dio e la dà ad ogni uomo. Andate, predicate il mio Vangelo ad ogni creatura, sino agli estremi confini della terra, perché la rivelazione che io porto deve arrivare a tutti gli uomini. Ecco allora che il testo di Re, del Libro dei Re, trova finalmente la sua pienezza. E d'altra parte, vi ricordate come Gesù, nella sinagoga di Nazareth, quando legge il rotolo del profeta Isaia, nel commentare, a seguito della domanda, no, ma perché non fai anche qui i segni che hai fatto nelle altre città? E Gesù, nel rispondere a questo, cosa cita? Cita esattamente Eliseo e Naaman, per dire: certo che non posso fare i segni in questa città, perché in questa città non c'è l'apertura alla fede, perché in questa città non c'è il desiderio della rivelazione, perché in questa città c'è la presunzione di avere già la conoscenza di Dio. E dopo di questo Gesù dovette scappare perché volevano precipitarlo giù dalla montagna. Certo, perché stava dicendo: qui c'è la rivelazione, oggi si è compiuta questa scrittura. Ma nessuno lo capiva, come al tempo di Eliseo. Gli israeliti non capivano Eliseo. Naaman, il Siro, ha sperimentato in Eliseo la rivelazione di Dio. Ecco, allora, anche stasera mettiamoci di fronte a questo testo proprio con criticità, ma non criticità del testo, criticità della nostra vita. Cioè dire davvero: ma noi non possiamo farci coinvolgere dalla superficialità, dalla tiepidezza nella quale si è avvolta la tradizione cristiana. Sì, perché siamo avvolti da tiepidezza, Quindi la tiepidezza è pericolosa, perché la tiepidezza non ti permette di capire la verità. La tiepidezza ti espone al relativismo, quel relativismo che ha il potere di darti una certa tranquillità, ma purtroppo è una tranquillità psicologica e basta. Non abbiamo bisogno noi di questo, è un inganno. Noi abbiamo bisogno di una sicurezza interiore, quella che ci permette di dire: sì, c'è Dio, sì, c'è l'unico Dio, ma io so anche dov'è, io so anche incontrarlo, io so anche stabilire con Lui un rapporto profondo. Perché? Perché io ho conosciuto il Cristo. In Lui c'è la rivelazione ormai, l'unica e completa rivelazione di Dio. Se non passi di lì, tu Dio non lo puoi conoscere. Sai che c'è, sì, per carità, ma è solo il primo passaggio. Ti manca quello più importante: sapere dov'è e sapere com'è. E questo non ti è dato dalle tue ricerche, non ti è dato dai tuoi studi, ti è dato solo dalla rivelazione. Naaman, che era religioso, certo era religiosissimo, perché andava a cercare un'azione divina che lo guarisse, no? Quindi era religiosissimo, ma non aveva in sé la rivelazione. Solamente dopo ha capito la differenza, che gli altri dei non esistono, esiste solamente quell'unico Dio che lui ha visto nella sua esperienza con Eliseo e che noi abbiamo visto nella nostra esperienza in Cristo Gesù. Se non è così, anche la nostra fede è scialba, la nostra fede non c'è. C'è una grande religiosità, ma non confondiamola mai, la religiosità non è mai fede, mai, è solo religiosità, perché la fede è solo obbedienza a una rivelazione. E quando la tua vita si conforma, obbedisce a colui nel quale tu hai creduto, nel quale tu dici: solo lui mi può portare alla certezza di Dio, allora la tua vita è una vita di fede, quella vita di fede che è superiore a qualsiasi altra religiosità. Al Signore anche stasera chiediamo proprio questa volontà interiore di essere fedeli a quel Gesù che ci è stato dato, ci è stato consegnato, proprio perché noi avessimo la possibilità di dire: noi abbiamo tutto, abbiamo la certezza dell'unico Dio e sappiamo anche dove poter stabilire con quest'unico Dio quel rapporto che dà pienezza alla nostra vita, come così ha fatto Naaman. Obbedendo a quest'unico Dio ha sentito in sé la pienezza della sua presenza, fu guarito, gioioso. È la gioia di chi dentro ha assaporato la libertà di aver conosciuto Dio. Alla luce invece della seconda lettura, la lettera di Paolo a Timoteo, rivolgiamo la nostra invocazione al Signore dicendo: guidaci, Signore, con la luce della tua rivelazione. Dopo aver incoraggiato Timoteo a non avere uno spirito di timidezza, due sabati fa, nell'annunciare il Vangelo di Gesù, Paolo oggi invita Timoteo ad attingere la forza per fare questo, dalla grazia che è in Gesù Cristo. Ma che cosa intende dire Paolo? Qual è la grazia che è in Gesù Cristo? La grazia è il fatto che Dio si è fatto conoscere in modo chiaro, togliendo così agli uomini il dubbio e l'incertezza circa la sua conoscenza. È una grazia, dice Paolo, perché questa conoscenza non è il risultato di un pensiero umano, ma è proprio una rivelazione. Infatti, nessuno potrà mai conoscere Dio se non per rivelazione, perché nessuno può vedere Dio. Questo insegnamento ha una forte incidenza, sì, per Timoteo, ma è per la Chiesa di sempre. Non c'è nessuna religione che possa vantare la conoscenza di Dio. E di questo la Chiesa deve essere certa. Allora, è Timoteo che non deve essere timido in questa verità. Oggi è la Chiesa che non deve essere timida nell'affermare questa prima verità. A Dio non si arriva con la religione, ma è necessaria la rivelazione. Oggi lo chiediamo per noi, che questa convinzione diventi motivo di invocazione al Signore. E glielo diciamo: guidaci, Signore, con la luce della Tua rivelazione. Ma come e dove si rivela Dio? Paolo ancora rafforza Timoteo anche in questo, proprio perché non si inventi qualche rivelazione che non sia quella certa. Dio ha posto la sua rivelazione solo in Gesù di Nazaret, che è il Cristo. Il coraggio di Timoteo deve essere ancora più forte, perché deve sostenere non solo che Dio si conosce solo per rivelazione, ma anche che solo in Gesù Cristo c'è l'unica e vera rivelazione di Dio. Sostenere questo non è semplice, perché significa accettare che proprio questo Gesù che è stato crocifisso è risorto. Ciò che dà conferma che solo in Gesù c'è la rivelazione di Dio è proprio il fatto della sua risurrezione. E ancora, Timoteo diventa il modello della Chiesa di sempre, che ha proprio questa missione: garantire agli uomini la verità di Dio, perché gli uomini non siano tratti in inganno. Per far questo, anche la Chiesa di sempre dovrà garantire agli uomini la continua presenza di Gesù, perché solo in Lui è certa la verità. E noi, sentendoci parte della Chiesa, invochiamo il Signore, desiderando di essere sempre nella Sua verità. E diciamo ancora: guidaci, Signore, con la luce della Tua rivelazione. Timoteo, dunque, deve essere forte in questa verità, che deve trasmettere a tutti. Ma in che modo dovrà trasmetterla? Paolo insegna anche questo a Timoteo, dicendogli che il modo per farli sentire questa verità agli uomini è l'annuncio del Vangelo. Perciò Paolo incoraggia Timoteo a impegnarsi solo nell'annuncio del Vangelo, senza lasciarsi né distrarre né deviare da altre dottrine che presuntuosamente intendono arrogarsi la verità, la conoscenza di Dio, senza passare da Gesù. Questo pericolo che può presentarsi a Timoteo è anche il pericolo della Chiesa di sempre, immersa nel mondo. è il pericolo di pensare che per ben volere agli uomini si possa accettare che la verità di Dio si può raggiungere anche al di fuori del Vangelo di Gesù. Allora, ancora, vogliamo rivolgere al Signore la nostra richiesta di forza, nel sostenere invece la nostra sicurezza. Gesù è solamente Lui la verità. Ancora dunque, diciamo. Padre, che hai nascosto la tua verità ai dotti, ai potenti e ai sapienti, ma l'hai rivelata ai piccoli, donaci nel tuo spirito un cuore semplice, perché possiamo avere la gioia di credere e la volontà libera di obbedire alla parola del Figlio tuo Gesù, che è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli.